È un tentativo di raccontare le migrazioni dell'umanità, a partire dalla prima. Naturalmente quando si parla di umanità è difficile mettersi d'accordo su qual è il punto di inizio, no? La vita sulla Terra ha 4 miliardi di anni, dov'è che troviamo il punto di inizio della storia? Noi l'abbiamo trovato nel momento in cui i nostri antenati si sono separati dagli antenati degli scimpanzé, e appunto per questo allora 6 milioni di anni.
Cioè sono scesi dagli alberi, giusto?
Sì, io non c'ero, insomma sono anziano ma non c'ero a quell'epoca, quindi quello di cui disponiamo sono le ossa, e queste ossa ci dicono che da un momento appunto che i genetisti stimano intorno a 6 milioni e mezzo di anni, questi nostri antenati, di cui abbiamo veramente dei frammenti ossei molto sparsi, molto incompleti, incominciano a mostrare dei segni chiari che non vivevano più sugli alberi ma vivevano per terra. Per esempio, la spina dorsale si inserisce nel cranio dal basso e non da dietro, a indicare che camminavano su due gambe e non più su quattro zampe. E ci sono alcune cose di questo genere che i paleontologi sanno interpretare. Sulla base di queste ossa, e di recente anche della possibilità di studiare il DNA di queste creature, anche se non sullo spazio di 6 milioni di anni, ma solo in un periodo più recente, noi siamo riusciti a capire tante cose sulle migrazioni dell'umanità. C'è un dibattito che dura da secoli su come definire gli esseri umani e non riusciremo a concluderlo io e lei oggi, nel senso che è difficile capire qual è la caratteristica che ci rende umani, probabilmente sono centinaia di queste. Noi ci siamo concentrati sulla migrazione per motivi che sono abbastanza ovvi, perché in questo momento si parla molto di migrazioni, c'è molta preoccupazione, c'è anche una certa isteria intorno a questo tema. Ecco, una cosa che ci piaceva sottolineare è che in realtà la nostra specie, da quando i nostri primi antenati sono scesi dagli alberi, quindi con una migrazione dall'alto verso il basso, non è mai stata ferma un momento, e questo ce lo dimostrano le ossa, ce lo dimostra il DNA.
Non solo, ma ci sono anche, diciamo, degli incontri tra diversi nella nostra
specie. Sì, sì, sì. No, guardi, ecco, da quando la genetica umana ha abbandonato il paradigma razziale che ha paralizzato per 2 secoli la ricerca, perché il concetto di razza è una lente deformante attraverso cui non si capisce niente della nostra diversità. Da quando l'abbiamo abbandonato e abbiamo capito che bisogna concentrarsi sulle caratteristiche individuali, allora siamo riusciti a fare un viaggio nella preistoria che ci ha aperto gli occhi su fenomeni che altrimenti non saremmo mai riusciti a scoprire. Uno di questi fenomeni è stata l'esistenza di una specie umana che si chiama l'uomo di Denisova, di cui abbiamo scoperto in Siberia dei frammenti piccolissimi, per cui non sappiamo come fosse fatto, abbiamo un pezzo di un dito, abbiamo dei denti, ma dal DNA di questa creatura abbiamo capito che non era né come noi né come l'uomo di Neanderthal che ha per centinaia di migliaia di anni occupato l'Europa. Un'altra cosa che abbiamo capito è che queste forme umane diverse, a cui diamo il nome di specie diverse, per cui noi siamo Homo sapiens, l'uomo di Neanderthal e l'uomo di Neanderthal, l'uomo di Denisova e l'uomo di Denisova, e ce ne sono altri, in realtà in certe fasi della loro esistenza si sono incontrate e hanno anche fatto dei figli. Ora, noi non sappiamo se questi figli fossero come i figli degli asini, dei cavalli, i muli che sono sterili e quindi la cosa si ferma lì, o se invece questi incroci siano andati avanti. La scoperta a cui lei faceva riferimento, questo incrocio tra un uomo di Neanderthal e una donna di Denisova, è interessante perché è come dire abbiamo colto sul fatto il figlio, l'ibrido di prima generazione, questa ragazza che è stata chiamata Benny, che è morta all'età di 13 anni se non sbaglio, aveva un genitore Neanderthal e l'altro Denisovano, quindi è interessante per questa scoperta.
Come è cambiato nel corso di questo tempo, di questi anni, il lavoro del genetista? Cioè lavorate sempre di più in pool, scientifici diciamo multidisciplinari immagino?
Perché se si lavora appunto sul DNA antico, come dicevamo prima, occorrono i paleontologi che hanno recuperato i fossili, occorrono gli archeologi che hanno studiato gli oggetti trovati insieme a questi fossili, occorrono quelli che fanno il lavoro di laboratorio e occorrono quelli come me che alla fine, almeno quando ne ho il tempo, fanno i conti, cioè fanno le analisi bioinformatiche molto complicate oggi perché abbiamo tantissimi dati che permettono di collocare le scoperte nel loro contesto. Quindi si tratta di grandi progetti in genere internazionali. Vorrei ricordare appunto adesso che sono passati 3 giorni dalla sua scomparsa il ruolo fondamentale che ha avuto Luca Cavalli Sforza, un grande genetista italiano, nel mettere in moto un meccanismo attraverso un suo progetto che si chiamava il progetto della diversità genetica umana, Human Genome Diversity Project, mettere insieme appunto un insieme di dati iniziale a cui tutti quanti hanno attinto e da cui tutti quanti sono partiti per questi sforzi. Il tema del razzismo e il tema della razza biologica sono abbastanza separati, a parte il fatto che hanno la stessa etimologia. Perché parlare di razze biologiche significa parlare di come siamo fatti, delle nostre differenze. Allora, io sono fermamente convinto che le nostre differenze non ci permettono di classificarci in gruppi biologici distinti, come per esempio si può fare con gli scimpanzé. Noi siamo fatti più come i tonni, che sono degli animali molto mobili, che girano per tutti i mari. Se uno ne pesca uno nell'oceano Atlantico, non può dire se è un tonno indigeno o se viene da un altro mare, perché i tonni si muovono tanto. E noi ci muoviamo tanto quanto i tonni, un po' meno dei tonni, però siamo molto mobili anche noi. Questo è un ragionamento sulle nostre caratteristiche biologiche, sul nostro DNA. Il razzismo nasce quando a queste differenze o ad altre differenze immaginarie, non importa, vengono attribuiti dei diritti diversi. Allora, è vero che spiegare che le razze biologiche non esistono può servire a combattere uno degli argomenti retorici del razzismo, ma non c'è bisogno delle razze per essere razzisti. Se io le dico tu questa cosa non la puoi fare perché sei negro, oppure perché sei immigrato, oppure perché sei musulmano, sono tre affermazioni di cui solo la prima strettamente è razzista, ma vogliono dire la stessa cosa, vogliono dire che le persone non hanno tutti gli stessi diritti, alcuni ne hanno di più e altri ne hanno di meno. Quindi io temo che il contributo che noi possiamo dare come genetisti sia lo stesso contributo degli altri cittadini, cioè di dire non ce ne frega niente di come siamo fatti, però tutte le persone che arrivano sul territorio italiano, per esempio a bordo di una nave italiana che è territorio italiano, hanno i diritti di tutti i cittadini.
Questo è l'articolo 3 della Costituzione.
È l'articolo 3 della Costituzione.